alta voce. Piero Baldini legge il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. Quinta puntata.
Giornalino mio, sono nella massima disperazione e mentre sto qui chiuso nella mia cameretta non ho altro conforto che di confidare a te tutta la mia angoscia. Il babbo mi ha chiuso qui dentro dicendomi una filza di parolacce, bel modo di correggere i ragazzi che sono perseguitati dalla disgrazia e dalle circostanze impreviste. È colpa mia, domando io, se stamani il Collalto ha ricevuto un telegramma ed è dovuto partire insieme alla Luisa col treno delle 6 invece di trattenersi la sera come era stato stabilito prima? Naturalmente, io che avevo fatto tutto il mio progetto per fare i fuochi stasera in giardino, sono rimasto male.
Ma nessuno si piglia mai pensiero di indagare i dolori che si nascondono nell'anima dei ragazzi, come se fossimo dei pezzi di legno.
Mentre invece tutti si scagliano addosso a noi quando per sfogare il nostro dolore si è fatto qualcosa che ha urtato i nervi alle persone grandi. E poi alla fine, che ho fatto mai?
Uno scherzo, un semplice scherzo che se il Collalto fosse stato meno pauroso, tutti avrebbero preso per il suo verso, senza far tanto baccano.
Che scena!
Non potendo fare i fuochi la sera, avevo pensato di accendere almeno una girandola e me l'ero messa in tasca una di quelle più piccole, aspettando il momento opportuno. Quando gli sposi sono scesi dal municipio, io mi sono messo dietro a loro. Erano così commossi che non mi hanno neanche visto. Allora non so com'è, mi è venuto l'idea di attaccare la girandola al bottone di dietro del frac di Collalto e, acceso un fiammifero, le ho dato fuoco.
Non è possibile ridire quel che è successo.
Ed è meglio che cerchi di riprodurlo con le tinte che mi regalò il Collalto stesso. Con quelle tinte per le quali io sentivo tanta gratitudine verso di lui da spendere tutto lo scudo che mi aveva dato sua moglie, che è mia sorella, in tanti fuochi d'artificio.
Che scena!
Il dottore, mentre la girandola gli girava dietro le falde, tremava e urlava, senza sapere che cosa fosse accaduto. Luisa era quasi svenuta, gli invitati anch'essi erano tutti impauriti e io mi divertivo un mondo, quando a un tratto mio padre, in mezzo alla confusione generale, mi ha preso per un orecchio e mi ha accompagnato fin qui a forza di parolacce e di pedate. In quel pandemonio mi pareva di essere un rivoluzionario russo dopo un attentato allo zar. Ma io non avevo per niente l'intenzione di attentare alla vita di Collalto e volevo fare semplicemente uno scherzo per esprimere la mia gioia. Tant'è vero che non è accaduto nulla di male. E se la gente che si è trovata al fatto fosse stata più coraggiosa, tutto sarebbe finito in una risata. Purtroppo però le buone intenzioni dei ragazzi non sono mai riconosciute. Ed eccomi qui, in prigione, vittima innocente delle esagerazioni delle persone grandi, condannato a pane e acqua, mentre giù tutti gozzovigliano
e si finiscono i dolci.
Ottobre. È appena giorno. Ho letto quasi tutta la notte. Che scrittore questo Salgari, che romanzi! Altro che i Promessi Sposi con quelle descrizioni noiose che non finiscono mai. Che bella cosa essere un corsaro, e un corsaro nero per giunta. Non so che cosa mi sia entrato nel cervello leggendo tante avventure, una più straordinaria dell'altra, ma il fatto è che non posso star fermo e sento proprio la voglia di far qualcosa di grande che faccia impressione a quelli che mi perseguitano, dimostrando che in certi momenti anche un ragazzo può diventare un eroe, purché abbia del sangue nelle vene, come il corsaro nero. Ora ci penso e qualcosa alla fine farò. Ottobre. Sono ancora nella mia camera, ma purtroppo sono in letto malato e ho appena la forza di scrivere poche righe su quel che mi è accaduto ieri mattina. Ricordo perfettamente che tagliai con un temperino i lenzuoli del letto in tante strisce, che le annodai insieme, che le fermai da un lato a una gamba del tavolino e che, afferrandomi ad esse, mi calai arditamente fuori della finestra. Ma a un certo punto i ricordi mi si confondono. Battei la testa, questo è certo. Ma dove? Mi pare nel canale della doccia. Poi battei un fianco in terra. Forse le strisce del lenzuolo si strapparono. Forse non erano fermate bene al tavolino, non so. Il fatto è che a un tratto vidi tutte le stelle. E poi buio pesto. Ah, rammento che quando riaprì gli occhi mi trovai qui in letto e vidi il babbo che girava in su e in giù e si dava i pugni in testa dicendo: «È impossibile, è impossibile, questo ragazzo è la mia disperazione, sarà la mia rovina». Io avrei voluto chiedergli perdono di essermi rotto la testa, ma non potevo parlare. Poi è venuto il dottore, mi ha fasciato ben bene e alla mamma che piangeva ha detto: «Non si spaventi, suo figlio ha la pelle dura». Intanto però i miei genitori e le mie sorelle non mi hanno lasciato un minuto in tutta la giornata e ogni pochino erano a domandarmi: «Come va la testa?». Nessuno si è azzardato di farmi un rimprovero. Sfido. Devono aver capito che in fondo un po' di ragione l'ho anch'io. Se il babbo, che si vanta come tutte le persone grandi d'essere stato sempre buono quando era piccino, fosse stato rinchiuso per un'intera giornata in una camera a pane e acqua, scommetto avrebbe fatto anche lui quel che ho fatto io per riavere la libertà.
Ottobre 29. Ora sono proprio contento. Il dottore aveva ragione a dire che ho la pelle dura. Sono completamente guarito. E per di più tutti hanno verso di me mille attenzioni e mille riguardi. Ieri ho sentito il babbo che diceva alla mamma: «Proviamo a trattarlo con dolcezza, a pigliarlo per il suo verso».
Deve essere molto pentito d'avermi trattato con tanta severità. E difatti mi ha promesso di condurmi stasera al teatro a vedere il celebre prestigiatore Morgan, che è qui di passaggio. Ci verrà anche l'avvocato Maralli, quello con gli occhiali e con quel barbone, che è stato causa di una gran discussione in casa perché è socialista. E la mamma non lo può soffrire, specialmente quando dice male dei preti e di tutto. E perciò, come dice l'Ada, è una nota volgare nella nostra conversazione. Mentre il babbo sostiene che in fondo è un buon diavolo, che bisogna andare coi tempi e che il Maralli si va facendo una buona posizione e che finirà certamente deputato.
Ottobre 30. Ho deciso che quando sarò grande sarò il prestigiatore. Ieri sera mi sono divertito immensamente al teatro. Quel Morgan è molto bravo e ha fatto dei bei giochi. Io tutto il tempo che è durata la rappresentazione non gli ho levato gli occhi di dosso per scoprire il segreto dei suoi giochi. Ma molti sono troppo difficili. Qualcuno però scommetto che lo saprei fare anch'io, come per esempio quello delle uova, di ingoiare una spada e di prendere in prestito dalle signore un orologio e poi pestarlo in un mortaio e farlo sparire. Oggi voglio esercitarmi ben bene in camera mia. E poi, quando sono sicuro della riuscita, voglio dare una rappresentazione in salotto, vendendo i biglietti a 2 soldi alle mie sorelle e a quelli che vengono in conversazione. E tutti resteranno a bocca aperta e impareranno così a rispettarmi di più.
Ottobre 31. Ah, giornalino mio, come son nato disgraziato. E quel che mi è successo finora non è niente, perché c'è il caso che io finisca in galera, come mi è stato predetto da più d'uno e tra gli altri dalla zia Bettina. Sono così avvilito che in casa non hanno avuto neanche il coraggio di picchiarmi. La mamma mi ha accompagnato qui in camera mia e mi ha detto semplicemente: procura di non farti vedere da nessuno e prega Dio che abbia pietà di te e di me,
che per causa tua sono la donna più disgraziata di questa terra.
Povera mamma, a pensare al suo viso pieno di malinconia mi viene da piangere.
Ma d'altra parte, che ho a fare se tutte le cose, anche le più semplici, mi vanno a rovescio?
Come avevo stabilito, ieri sera volli dare la rappresentazione di giochi di prestigio nel salotto.
E in questo non c'era niente di male, tant'è vero che tutti dissero: «Vediamo, vediamo, questo rivale di Morgan!»
Fra gli spettatori, oltre Mario Marri, che fa le poesie e porta la caramella, la signorina Sturli, che le mie sorelle dicono che si stringe troppo, e l'avvocato, c'era anche Carlo Nelli, quello che va vestito tutto per l'appunto e che ha rifatto la pace dopo che s'era avuto tanto a male che Virginia gli avesse scritto sul ritratto «Vecchio Gommeux». «Cominceremo dal gioco della frittata», dissi io. Presi dal cappellinaio il primo cappello che mi capitò fra mano e lo posi su una sedia, a una certa distanza dal pubblico. Poi presi due uova, le ruppi e versai le chiare e i torli nel cappello, mettendo i gusci in un piatto. «Stiano attenti, signori, ora prepareremo la frittata e poi la metteremo a cuocere». E con un cucchiaio mi misi a sbattere le uova dentro il cappello, avendone l'idea dopo di levarci la fodera e farlo ritornare pulito come prima.
Il Nelli, nel vedermi sbattere le uova dentro il cappello, dette in una gran risata e gridò: «Oh, questa è bella davvero!»
Io, sempre più incoraggiato nel vedere che tutti si divertivano ai miei giochi, per finire l'esperimento proprio alla perfezione, come avevo visto fare al celebre Morgan, dissi: «Ora che le uova sono sbattute, io pregherei un signore di buona volontà a reggere il cappello mentre vado ad accendere il fuoco». E rivolgendomi all'avvocato Maralli, che era il più vicino a me, ripresi: «Lei, signore, vuole avere la gentilezza di reggere il cappello per un minuto?» L'avvocato accondiscese e, preso il cappello nella destra, vi gettò uno sguardo dentro e si mise a ridere esclamando:
«Oh, oh, 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 ma io credevo che ci fosse un doppio fondo, invece ho sbattuto le uova proprio dentro il cappello!» Oh, oh, oh.
Carlo Nelli, che sentì, dette in un'altra risata più clamorosa della prima, ripetendo:
«Ah, ah, ah, questa è bella, questa è proprio graziosa!»
Io, tutto contento, presi nell'ingresso il candeliere con la candela accesa che avevo già preparato e, ritornato accanto all'avvocato Maralli, glielo misi nella sinistra dicendo:
«Ecco acceso il fuoco. Ora lei, signore, favorisca di tenerlo sotto al cappello, non tanto vicino per non bruciarlo. Ecco, così, bravo. Ora poi la frittata è bella cotta e spengeremo il fuoco. Ma come? Ah, ecco qui. Noi lo spengeremo con la mia pistola».
Veramente il Morgan adò per una carabina, ma io, avendo una di quelle pistole da ragazzi che si caricano con quei proiettili di piombo a punta da una parte e con uno spennacchietto rosso dall'altra, coi quali si tira nel bersaglio, avevo creduto che fosse la stessa cosa. E, impugnata la mia arma, mi impostai dinanzi all'avvocato Maralli. In questo punto, molto importante per la riuscita dell'esperimento, dovendo io spengere con un colpo della mia pistola la candela, fui distratto improvvisamente da due grida. Carlo Nelli, avendo a un tratto riconosciuto nelle mani dell'avvocato il proprio cappello, aveva smesso subito di ridere, gridando con angoscia:
ma quel cappello è il mio!»
Nello stesso tempo l'avvocato Maralli, vedendomi con la pistola stesa, aveva esclamato, sgranando tanto d'occhi dietro gli occhiali:
«Ma è forse carica?»
In quel momento lasciai andare il colpo e si udì un urlo:
«Ah, mi ha ammazzato!»
E l'avvocato Maralli, lasciandosi cadere dalle mani il candeliere e il cappello con le uova dentro, che si sparsero sul tappeto sporcandolo tutto, si gettò su una sedia, premendosi il viso con tutte e due le mani. Le signorine Mannelli si svennero, le altre si dettero a urlare, le mie sorelle si messero a piangere come fontane. Carlo Nelli si precipitò sul suo cappello ringhiando: «Assassino!» Mia madre, intanto aiutata da Mario Marri, aveva afferrato l'avvocato Maralli sorreggendolo e scostandogli le mani dal viso, dove vidi con terrore, proprio accanto all'occhio destro, lo spennacchietto rosso del proiettile a punta che gli si era conficcato nella carne.
Ebbene, posso giurare che ero il più dispiacente di tutti, ma in quel momento io non potei trattenermi dal ridere,
perché il Maralli, con quello spennacchietto rosso ficcato accanto all'occhio, era proprio buffo. Allora Carlo Nelli, che in tutta quella confusione aveva sempre seguitato a ripulire il cappello col fazzoletto, esclamò al colmo dello sdegno:
«Ma quello lì è un delinquente nato!»
E la signorina Stulli, che si era avvicinata al Maralli per vedere che cosa gli era successo, accorgendosi d'aver macchiata la camicetta di seta bianca col sangue che usciva dall'occhio del ferito, si mise anche lei a smacchiarsi col fazzoletto, borbottando tutta stizzita: «Quel ragazzo finirà in galera!» Io smessi di ridere, perché incominciavo a capire che la cosa era molto seria. Mario Marri, aiutato dagli altri invitati, avevano preso l'avvocato Maralli a braccia e l'avevano trasportato su nella camera dei forestieri. E intanto Carlo Nelli si era incaricato di andare a chiamare il dottore. Io rimasi solo in salotto. Mi misi in un cantuccio a singhiozzare e a riflettere ai casi miei. E ci rimasi, così triste, dimenticato da tutti, quasi tutta la notte. Finché non mi ha scoperto la mamma, che mi ha accompagnato, come ho scritto prima, qui, in camera mia. Pare che l'avvocato Maralli stia molto male. E io? Io finirò in galera, come dicono tutti. Sono disperato. Mi gira la testa, mi sento tutto pesto, come se mi avessero bastonato. Non ne posso più. Non ne posso più. Ho dormito e mi sento meglio. Che ore sono? Deve essere tardi, perché sento venir su dalla cucina un odorino di stracotto che mi rallegra un po' lo spirito in mezzo a questo silenzio sepolcrale. Ma un'idea terribile mi perseguita sempre: quella del processo, della prigione, dei lavori forzati a vita. Povero me, povera la mia famiglia. Mi sono affacciato alla finestra e ho visto giù in giardino Caterina, in gran conciliabolo con Gigi, quello che mi salvò la vita quando ero per affogare. Caterina si sbracciava, si accalorava, e Gigi ogni tanto si tirava il cappello sugli occhi, allungava il collo e spalancava la bocca, come fa lui quando un discorso gli interessa di molto. Io li guardavo tutti e due e capivo benissimo che Caterina raccontava a Gigi il fatto di ieri sera dell'avvocato Maralli, e che Gigi era molto impressionato del racconto. E capivo anche che il far quei gesti che facevano era segno che l'affare era molto serio e che probabilmente il povero avvocato stava molto male. A un certo punto, anzi, quando Caterina ha alzato le braccia al cielo, mi è venuto anche il dubbio terribile che il povero Maralli fosse morto. Eppure bisogna, giornalino mio, che ti confessi una cosa. Nel vedere quei due far tutti quei gesti, non ne potevo più dal ridere. Che io sia davvero un delinquente nato, come ha detto ieri sera Carlo Nelli. Ma il buffo poi è questo, caro giornalino, che ora, ripensando a questa cosa del delinquente nato, mi viene da piangere, perché più ci rifletto più mi par proprio di essere un ragazzo venuto al mondo per soffrire e far soffrire. E dico fra me: o quant'era meglio che Gigi mi avesse lasciato affogare quel giorno. Zitti, sento un rumore nell'andito. Ah, forse il Maralli è morto davvero. Forse i carabinieri vengono ad arrestarmi per omicidio.
Ma che carabinieri?
Era la mamma, la mia buona mamma, che è venuta a portarmi da mangiare e a darmi notizie dell'avvocato Maralli. Ah, giornalino mio, che peso mi sono levato dalla coscienza. Salto e ballo per la stanza come un pazzo dall'allegria. L'avvocato non è morto e non c'è neanche pericolo di morte. Pare che tutto si ridurrà alla perdita dell'occhio, perché è rimasto offeso non so che nervo, e il dottore ha assicurato che il Maralli tra una decina di giorni potrà andar fuori.
Piero Baldini ha letto Il giornalino di Gian Burrasca di Vamba, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.